importante, state attenti, mio marito sta male, chi può lo aiuti. Questa cosa, quindi bisogna capire che cosa significa quella cosa, se viene fuori e bisogna dall'andare in giù, bisogna andare a vedere. Se accanto a questo si scopre che a me non importa che cosa fa sotto le lenzuola del consiglio, ma se sotto le lenzuola, attraverso questa modalità, si combinano o si possono combinare o si creano delle condizioni che possono interscambiare posti addirittura qualche volta diciamo nelle liste, qualche volta forse nelle sedi istituzionali, o ipotesi di posto o posti addirittura nelle televisioni o in trasmissioni popolari eccetera, questo interferisce, riguarda la conoscenza che il cittadino deve avere del personaggio pubblico che vota, che magari continuerà a votare, ma non si può per il personaggio pubblico indignare se queste notizie ci sono, sono notizie. Mi ha interrogato nei giorni scorsi, ho sempre una collega, così ci prendiamo più quello qua, forse anche l'intervento del giornale, mi dice, ma non è reato? E quindi le faccio, rispondo, e quindi risposta, non è reato, non bisogna pubblicarlo. Da quanto in qua abbiamo consigliere dell'ordine, il presidente dell'ordine, le notizie di interesse pubblico sono, noi vorremmo che le notizie pubbliche fossero sempre meno reali, perché vorrebbe dire che avremmo stato più pulite, più civile, eccetera. Le notizie di interesse pubblico sono fatte di comportamento sociale, di insediati pubblici, di tante altre cose. I reati penso, spero, non superano il 25% nel panorama delle informazioni che ogni giorno si danno al pubblico. E allora, qui bisogna fare giustizia delle cose, portare ogni cosa al suo posto. Se ogni cosa la portiamo al suo posto, allora vediamo che la privacy degli uomini pubblici è attenuata, e tuttavia è tutelata per quanto riguarda le sfere veramente private, la salute, gli affetti, ecco, le abitudini sessuali, ovviamente, se non interferiscono con vicende della vita pubblica. Questo mi pare evidente ed è consacrato in tutta la giurisprudenza, non solo nazionale, dell'autorità della privacy, ma anche in quella europea. Altro punto, il diritto di critica. Quanto al diritto di critica, che pare sia in realtà l'elemento che scatena di volta in volta il potere a cercare di condizionare la stampa, l'ha ricordato, se non ricordo male, il magistrato Pippino. Da 4 legislature questo avviene, quindi è avvenuto anche con maggioranze di altro segno. E ricordo a tutti, perché molti l'hanno dimenticato, la Federazione della Stampa contro il DDL Mastella è andata in piazza in maniera diversa, ma ha fatto uno sciopero, con un corteo che dalla nostra sede di Corso Vittorio a Roma arrivava al Senato, cosa che non era mai accaduta in precedenza. Ecco, quindi non è una che ci si indigna adesso perché c'è Berlusconi. Con Berlusconi succede qualcosa di più, perché c'è un disegno di legge che è passato alla Camera con previsioni ancora più pesanti di quello che era già il DDL Mastella, che vieta, ve l'ho detto tutto, quindi non torno a ripetere, perché ve l'hanno detto l'avvocato, il dottor Indore e tanti altri, cosa compete anche per quanto riguarda noi giuristi, cosa vieta, cosa impedisce, perché che speriamo si possa arenare, si possa rivedere dopo l'appello del Capo dello Stato di luglio, non dimentichiamolo, il Capo dello Stato fece un'opera importantissima nel mese di luglio, perché senza il Capo dello Stato, probabilmente con la sua attività di moratorium, probabilmente quel DDL sarebbe stato approvato, c'era di mezzo il G8, sicuramente la serenità del G8, ci fu una sorta di scambio, diciamo una volta tanto virtuoso, gestito proprio a livello istituzionale sulla base di una spinta popolare e civile. Quella spinta popolare civile dobbiamo ricrearla, perché quel DDL comunque adesso va in Senato in questi giorni di nuovo, e dobbiamo segnalare che non i giornalisti vogliono dire no a quel DDL per la parte, soprattutto per la parte che li riguarda, di venire a dare notizie delle inchieste di come procedono, ma è per tutto il ma i cittadini dicono che non possono essere impoveriti, perché questo è un disegno che impoverisce i cittadini nella loro libertà. Questa è la questione che è in campo ed è la questione per la quale andiamo a fare la manifestazione. A tutto questo ci si è arrivati più volte in potere vicino per cercare di mettere appunto paletti, perché la critica dà fastidio. Anche qui. Allora noi il 3 ottobre andiamo in piazza a partire dal DDL Alfano, perché da lì si parte, e bisogna sempre ricordarlo, si parte da lì, poi sono arrivate le querele, le richieste di indennizzo miliardario alla Repubblica, all'Unità, gli assalti a Famiglia Cristiana, giudicato un giornale ostile da allontanare al più presto, l'attacco all'Avvenire in via indiretta, al punto tale che si fa un attacco alla libertà dei vescovi di dire la loro, e quel direttore salta o si deve dimettere. Ecco, tante cose che rischiano, se non arginate da una reattività, diciamo, di coscienza civile, possono far ritenere che sia normale che che tutto questo accada, che questa sia la pienezza della democrazia, dimenticando che viviamo in Europa, che tutto questo è contrario anche al diritto europeo e che quindi fa fare brutta figura all'Italia in Europa. Non siamo noi gli anti-italiani. Io non ne posso più di sentire questa accusa: vado in piazza e vado in Europa perché sono anti-italiano e voglio le maglie dell'Italia. No, andiamo anche in Europa, andiamo in piazza per dire che vogliamo tanto bene all'Italia, che l'Italia ha per fortuna anche questa faccia di libertà e di pulizia morale, che deve essere rispettata da tutti, che deve essere rispettata. L'Italia è grande. Questa è sempre l'esempio proposto che noi facciamo. E dicevo anche in termini di diritto, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo l'avete appena citata. L'ha citata Giulietti per ricordare il caso Mitterrand, ma c'è un'altra sentenza che riguarda proprio il diritto di critica, e qui lo dico pensando proprio ai casi che ha citato poc'anzi di Spampinato. Molti colleghi che lavorano in frontiera, che non si chiamano Santoro, che non si chiamano Travaglio, che quindi non hanno le luci della ribalta, dei grandi schermi televisivi, quindi della grande piazza nazionale mediatica, vivono di sofferenze enormi, perché magari lavorano da precari, lavorano per pochi euro d'articolo, e il sindaco del paese o il capo dei vigili urbani o il malavitoso del paese lo minaccia e gli impedisce qualsiasi cosa, e se magari quelli o glielo fa fisicamente o se un personaggio di un certo tipo li fa la querela miliardaria o l'istanza miliardaria, che deve intimidire lui, la propria famiglia, se possibile soprattutto la propria famiglia, e quindi trovare il modo di limitarne il suo esercizio professionale, quindi di portarlo a non dire più, a cercare di girarsi dall'altra parte se le notizie non raccontarla. Questi sono i problemi più veri, e questo capita soprattutto quando una notizia o un commentino può apparire levemente critico. Anche qui ci soccorre, al di là della coscienza, che vogliamo rimettere in campo la coscienza civile e democratica del paese, vorremmo che fosse più vitale, più vivace, ci soccorre anche il diritto europeo, la Corte Europea per la Convenzione dei Diritti dell'Uomo, per esempio, ha dichiarato su un caso di questo tipo che riguardava un collega greco, ha dichiarato, lo faccio solo la parte finale, vi leggo, che i giudici sbagliano a condannare i giornalisti perché magari hanno criticato in maniera lievemente evidente, niente di più, che ha reso scomodo evidentemente tale giurista rispetto all'autorità, un sindaco o un personaggio locale, in quanto dice, al giornalista deve essere concessa una certa dose anche di esagerazione di provocazione, soprattutto nei giudizi di valore, e aggiunge anche che tutto questo, se non ci sono insulti personali, ecco, non può essere impedito o limitato, va tollerato in quanto espressione di democrazia, espressione della libertà, che deve essere garantita a tutti i cittadini. Gli ordinamenti interni che prevedono cose, atti diversi, iniziative diverse, come il carcere, sia pure lieve, in questo caso la moneta di 5 anni, e magari sospeso perché tramutato in contravvenzione, va corretto. Ecco, da dove il codice nazionale questo prevede, non va corretto, perché la detenzione può essere ammessa solo in casi eccezionali, quando il giurista incita alla violenza e all'odio. Negli altri casi, dice la Corte di Strasburgo, la previsione del carcere, seppure solo a livello legislativo, senza un'applicazione diffusa della misura detentiva, è suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa. Un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa. Questo è il reato. Il reato non è che noi andiamo in piazza. I reati, tra virgolette, in questo caso non direttamente sanciti dai codici, sono quelli che dissuadono, ecco, dall'esercizio pieno della libertà di stampa. Ed è quello che sta accadendo in Italia. C'è un clima che vuol spingere all'omertà, che vuol spingere all'autocensura, e che può anche determinare, o vorrebbe determinare, attraverso leggi specifiche di Dia di Alfano, per esempio, casi veri e propri di censura. Per queste ragioni noi tre andiamo in piazza, ci rivolgiamo ai cittadini in nome dell'Italia, in nome delle regole della convivenza, andremo in piazza con la bandiera dell'Italia, con due stendardi che piazzeremo sul palco. In uno metteremo i primi due commi dell'articolo 8 della Costituzione, nell'altro metteremo il primo comma dell'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo che vi hanno citato prima di me i relatori che mi hanno preceduto. Dopodiché tutto il resto è secondario, cioè la battaglia, tutta la grande battaglia campale, anche sulla televisione, noi dobbiamo viverla per fronteggiare le invadenze di campo, per fronteggiare gli effetti di un enorme conflitto di interessi che, accanto ad altri conflitti di interesse, rende anomalo il sistema dell'informazione in Italia, ma purtroppo non solo. L'anomalia italiana è che, accanto ai conflitti di interesse, diciamo tra virgolette ordinari, le banche che sono per cogliere i costruttori, che portano l'interesse dei costruttori nei giornali, eccetera, c'è questo conflitto in più, aggiuntivo, mai risolto, di un personaggio che, avendo il consenso popolare, pensa di poter andare al di là, e quindi le regole sono superate dal consenso popolare. Le regole di convivenza devono stare invece all'origine. Il consenso popolare deve servire per fare buoni atti di governo, ma se io attraverso questo superpotere posso decidere sulla RAI, sulla maggiore polo televisivo privato, sulla maggioranza della condizione di vita dei giornali, perché se minaccio i giornali di togliere la pubblicità perché mi sono contro, oltre alle querele, per alcuni giornali ci stanno anche questo, ovvero le querele miliardarie, e così via. Se metto in crisi degli editori che hanno timore di disturbare troppo, perché se disturba troppo potrei non avere più la condizione economica per sopravvivere con la mia impresa, e quindi di conseguenza intervengo sui direttori, sui capi servizio attraverso i direttori e viceversa, perché insomma si stia più suadenti, più attenti, ecco, come si direbbe da certe parti. È evidente che c'è una lesione, una ferita che si crea. Quelle ferite sono più gravi di tante altre ferite che tirano fuori immediatamente il sangue. Sono ferite di cui a volte non ci accorgiamo, ma che ogni giorno, togliendoci un pezzettino della nostra libertà, ci fanno sentire tutti più poveri e appunto tutti meno liberi.